Oggi è il 1º marzo e abbiamo letto nella lezione il capitolo 29 di Geremia, cioè la sua lettera agli esiliati a Babilonia. Ecco, vorrei fare una breve integrazione al mio intervento a conclusione della nostro dialogo biblico nella messa di stamattina. Io ho detto in sostanza che la lettera di Geremia rappresenta il partito della sottomissione a Babilonia, perché è una reazione contro un'altra posizione, un altro partito, che oltretutto deve essere pensato come partito maggioritario, quello che comunque avrà successo, e dal momento che poi sarà quella la posizione, ecco, a Gerusalemme e quindi corrispondentemente a Babilonia, il partito cioè dei fedeli, potremmo chiamarli così, dei fedeli alla terra di Israele. Il successo di questo partito dei fedeli alla terra di Israele si può immaginare appunto dal fatto che Geremia sente assolutamente il bisogno di intervenire ripetutamente, e naturalmente lo scontro fra queste due posizioni e questi due partiti è anche uno scontro fra due posizioni profetiche, è anche uno scontro fra profeti, perché nel mondo antico c'è sempre, ogni decisione anche politica è sempre anche ha sempre una dimensione anche religiosa e viceversa. Ecco, in questo quadro, appunto, la lettera di Geremia rappresenta questa posizione, questo partito che noi possiamo chiamare partito della sottomissione a Babilonia, rispetto a un'altra posizione che ha successo, e ha successo sulla base di convinzioni di fede, di convinzioni tradizionali, e cioè il partito dei fedeli alla terra di Israele, qui guidato in esilio da questi due profeti, Acab e Sedecia, a cui appunto che troviamo nominati nel testo di Geremia 29. Potremmo chiamarli profeti patrioti. Essi sono contrari ad adattarsi alla deportazione in terra straniera, ritenuta anche una terra impura. Sono i fedeli alla terra di Israele. I loro eroi, certamente i loro eroi possono essere ricondotti indietro, ritrovati indietro nella storia biblica, per esempio Giosuè e Caleb, quando le spie mandate da Mosè, secondo il racconto del libro dei Numeri, al capitolo 13, e tornarono dalla perlustrazione nella terra di Canaan, e furono disfattisti, diciamo, cioè furono impauriti loro e impaurirono il popolo, nel senso che non si poteva vincere, ecco, contro questi giganti, ricorderete. E soltanto due di loro, di quelli che erano stati in perlustrazione, Giosuè e Caleb, ebbero un'altra posizione, la posizione della fede in Dio, nelle sue promesse, ecco, della forza che viene dal Signore e così via. Quindi questo, diciamo, partito dei fedeli alla terra può anche richiamarsi a tradizioni precedenti, compresa la posizione di Isaia 100 anni prima, quando gli Assiri vogliono prendere Gerusalemme, c'è una posizione ben diversa del profeta Isaia, che incoraggia il re Ezechia a non dare ascolto, a non sottomettersi, perché il Signore avrebbe difeso la città Gerusalemme, il suo tempio, e secondo il racconto biblico ebbe successo, così avvenne. Quindi questa posizione può richiamarsi naturalmente a una linea anche tradizionale, sicché la posizione di Geremia, che io ho chiamato, perché non è da solo Geremia in questo, io ho chiamato il partito della sottomissione a Babilonia, implica un'enorme novità, come stiamo vedendo, abbiamo già accennato, e c'è anche nel testo di oggi. L'enorme novità, cioè, che Nabucodonosor, re di Babilonia, viene chiamato il servo del Signore da Geremia. Sicché chi si oppone a Nabucodonosor si oppone alla volontà di Dio, abbiamo già visto nel capitolo precedente, nel capitolo 27, ecco, e 28, perché il Dio di Israele è il creatore del mondo e dà le terre e il potere a chi vuole lui, e in questo momento ha deciso di darlo a Nabucodonosor, sicché chi si oppone a Nabucodonosor si oppone alla volontà di Dio. Questa è la posizione di Geremia e della sua parte. Ecco, la lettera di Geremia quindi, ecco, accresce poi l'opposizione, come vediamo, di questo, di Semaia, ecco, che scrive a Gerusalemme ai sacerdoti, incarica a Gerusalemme perché impediscano a Geremia di parlare, ecco, lo arrestino. Ecco, volevo però, appunto, questa mi sembra essere la situazione, ecco, e quindi anche la difficoltà per i contemporanei a comprendere la posizione di Geremia, che è una posizione che implica un enorme rovesciamento nella tradizione e anche sicuramente un ripensamento dell'identità di Israele. Ecco, detto questo, vorrei fare questa aggiunta proprio sulla base di Geremia 29 del testo di oggi, dove emerge ancora di più questo, cioè qual è il risultato e a che cosa mira alla fine la posizione di Geremia e di quelli che sono con lui e stanno con lui? Mira alla pace, mira cioè alla salvezza della vita. Questo mi pare molto importante e andava aggiunto. Questo spiega l'invito, ecco, di Geremia a quelli che sono a Gerusalemme a sottomettersi, a non partecipare alla coalizione di anti-babilonesi e a sottomettersi invece al re di Babilonia per avere salva la vita, per evitare la catastrofe delle stragi, delle distruzioni, e anche a quelli, e spiega molto bene questo scopo finale, la lettera che Geremia manda, che abbiamo meditato oggi, capitolo 29, e a quelli che sono in esilio, di non lasciarsi, dal punto di vista di Geremia, di non lasciarsi trascinare in un'aspirazione a un rientro molto veloce nella terra, ecco, perché questo porterebbe o porterà, secondo Geremia, alla reazione babilonese e quindi alla distruzione. Quindi c'è l'accettazione dell'esilio come una volontà di Dio per salvare la vita. Sono molto belle le parole da questo punto di vista e esprimono molto bene ciò a cui mira Geremia, le parole che troviamo oggi, ecco, da parte del Signore per bocca di Geremia, quando il Signore dice: io ho pensieri di pace e non di afflizione per voi, e preparo per voi un futuro e una speranza, un futuro e una speranza. Ecco, volevo integrare, mi pareva necessario questo ultimo punto.